Todo cambia. Attualità e cultura con Raffaele Palumbo.
Le 8.39, Todo cambia, la puntata di quest'oggi è martedì 14 novembre 2017, una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata questa mattina in Italia, ieri sera in California, a 22 km a nord-est da Gonzales, in California centrale, dove è noto l'Istituto Geofisico Americano, il sisma è stato avvertito anche nel nord dello Stato.
Temo che il petrolio e il gas si esauriranno molto prima di quanto la gente pensi. Purtroppo, quando si raggiunge il picco produttivo, ormai ne è stato estratto più della metà dal sottosuolo. Con il passare del tempo forse si troverà il modo di estrarne più di quanto non si faccia adesso. Ora si procede molto lentamente e forse non conviene più. Il prezzo al barile potrebbe aumentare moltissimo. Comunque arriverà il momento in cui il petrolio si esaurirà.
Questa è una delle ossessioni di chi lavora nell'industria petrolifera. Dicono che a un certo punto la produzione non aumenterà più, si raggiungerà il picco e la produzione diminuirà lentamente.
Allora, questo è un documentario che va ad indagare sul tema dell'esaurimento dei combustibili fossili, un tema che, come dire, entra nell'agenda della discussione non solo più tra gli specialisti della questione. Nel frattempo, però, in realtà le emissioni di CO2 tornano ad aumentare. Questo è l'allarme che lancia Greenpeace, che lancia anche il responsabile clima e energia di Greenpeace Italia, che è Luca Iacoboni. Buongiorno Luca, grazie, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Diciamo tornano perché c'è stato, come dire, un momento di rallentamento?
Beh, tornano perché ci sono stati vari fattori. È tornato dopo 3 anni un aumento delle emissioni in Cina, dopo 3 anni di sostanziale pareggio, addirittura diminuzione, ma anche l'Unione Europea non sta facendo abbastanza nella diminuzione delle emissioni, e lo stesso vale per gli Stati Uniti, dove Trump sta continuando a spingere carbone e gas nonostante le città e varie regioni vogliano e stiano invece continuando ad investire in rinnovabili. Una serie di trend a livello mondiale che ci porta, durante la COP che si sta svolgendo adesso a Bonn, a lanciare un nuovo allarme rivolto soprattutto ai leader politici e a richiamarli ad un'azione seria ed immediata per abbassare le emissioni.
Certo, come dire, comportamenti poco virtuosi da parte di due giganti come Stati Uniti e Cina, è veramente preoccupante questo.
Sicuramente sì, però io non sottovaluterei neanche il contributo dell'Unione Europea, che fino ad oggi si è sempre dichiarata a parole leader nella lotta ai cambiamenti climatici, ma sinceramente, andando a controllare i fatti, non è proprio così. Non stiamo facendo come europei tutto quello che possiamo fare. Il prossimo test importantissimo lo vedremo già nei prossimi mesi, perché al momento è in discussione a Bruxelles un pacchetto di misure legate proprio alla produzione di energia che si chiama Clean Energy for All Europeans, o anche detto Winter Package. La sostanza è che dentro a questo pacchetto capiremo se l'Unione Europea vuole davvero investire in rinnovabili, taglio delle emissioni e mettere il cittadino, cioè ognuno di noi, al centro della produzione energetica, oppure se vuole continuare a dare soldi pubblici a centrali inquinanti a carbone, a gas, e quindi sinceramente nascondersi dietro agli annunci ma non essere affatto leader nella lotta ai cambiamenti climatici.
Non c'è dubbio, è interessante però, parlavamo qualche giorno fa di dove le rinnovabili si stanno sviluppando di più, probabilmente però la buona notizia è che da questo punto di vista in Cina sta accadendo qualcosa, o no?
Assolutamente sì, non dimentichiamoci che negli ultimi 3 anni prima di questo le emissioni della Cina si erano fermate o addirittura lievemente abbassate, e questa è stata una notizia importantissima a livello mondiale. Anche quest'anno, nonostante l'aumento delle emissioni, il boom delle rinnovabili non si è assolutamente fermato e lo sviluppo di queste energie pulite procede a ritmi altissimi, il che è un'ottima notizia. Inoltre c'è anche da considerare che in Cina a breve entreranno in vigore una serie di misure per la qualità dell'aria, che è davvero un problema enorme,
certo,
nel continente asiatico, e ci si aspetta che queste misure vadano a mettere un freno a questo fenomeno che è chiamato effetto rimbalzo, per cui dopo anni di diminuzione o stallo delle emissioni c'è un anno in cui risalgono. Dovrebbe, speriamo che sia una cosa momentanea, come ad esempio abbiamo anche altre buone notizie sempre da quel continente per quanto riguarda l'India, dove di nuovo le rinnovabili sono in crescita esponenziale e si è registrato nel 2017 il più piccolo aumento di emissioni negli ultimi decenni.
È veramente buffo, tra virgolette, vedere, come dire, la campagna di sdegno che c'è sempre stata per i finanziamenti pubblici alle rinnovabili. Voi siete a chiedere giustamente, come dire, che dall'Unione Europea non partano soldi pubblici a produzioni inquinanti come le centrali alimentate a carbone e a gas, questo non lo dimentichiamo.
No, questo è fondamentale. Le rinnovabili vengono sempre messe al centro del dibattito come colpevoli di qualche costo aggiuntivo nella bolletta dei consumatori. In realtà, se solo pensiamo alle morti premature causate dai combustibili fossili, le rinnovabili sarebbero una mano santa anche qualora dovessimo finanziarle con soldi pubblici, cosa che oggi in Italia non avviene, per essere molto chiari, mentre oggi in Italia avviene di dare soldi pubblici a carbone, gas e petrolio. C'è un dossier del Ministero dell'Ambiente che ci dice, ci snocciola veramente i numeri, e sono numeri da far gelare il sangue. Noi pensiamo che l'Italia e l'Europa in primis debbano chiudere questi rubinetti di soldi pubblici per aziende inquinanti, responsabili del cambiamento climatico, della pessima qualità dell'aria e di conseguenza anche di tutte le morti premature che sono legate a questi fenomeni, e che invece debba possibilmente stanziare fondi per la giusta transizione, cioè per una transizione energetica verso un futuro 100% rinnovabile.
Luca Iacomoni, responsabile clima ed energia Greenpeace Italia, grazie e buona giornata a te.
Grazie a voi, buona giornata.
Tratta questo libro con rispetto, poiché la sua stesura, durata molti mesi, è stata causa di notti insonni, di abbassamento della vista e di dolori alla schiena.
Come avete capito, riconoscendo immediatamente la voce, è venuto a trovarci Marco Vichi, che esce con un nuovo romanzo, una nuova storia, una nuova avventura del commissario Bordelli, attesissima, sono ormai mesi che si parla, si chiama Nel più bel sogno, e questo è quello che è costato anche abbassamento di voce, mi sembra di dire.
Sì, abbastanza.
Al netto dei mali di stagione. Un lavoro lungo, molto corposo, molto meditato, mi sembra di capire. Marco, ce lo racconti brevemente?
Sì, è molto meditato anche perché... Tanto, scusate, buongiorno.
Tanto per iniziare. Ecco,
ricomincio da capo. Buongiorno a tutti. Nel più bel sogno, intanto il titolo che è rubato con il suo permesso a Don Bachi, alla canzone che si chiama appunto Canzone, che cominciava Nel più bel sogno ci sei solamente tu.
Permesso accordato?
Sì, assolutamente. E niente, sì, dopo i romanzi 63, 64 e via dicendo, sono passato dall'alluvione e adesso mi toccava il 68. Anche questo è un anno, come nel 66 con l'alluvione, in cui la storia vera entra nelle storie del commissario, per cui era molto impegnativo, sicché appunto hai detto bene te, meditato.
Molto meditato, anche perché il 68, nessun anno è un anno qualunque, tutti gli anni sono importanti, però sai, il 68 c'ha un allure di un certo tipo. Però prima di tutto io vorrei fare un passo indietro. Tu hai veramente tante persone che ti seguono, che ti amano, l'abbiamo visto anche al recente Pisa Book Festival, veramente grande attenzione e attesa, dicevo prima, non per dire le solite cose che si dicono, ma si presenta un libro, grande attesa, no, qui c'è stata veramente una grande attesa. Però raccontiamo per un minuto che cosa è il commissario Bordelli a chi invece non lo conosce. Quando nasce questa vicenda, come nasce, eccetera.
Allora, il commissario Bordelli letterariamente, certo, nasce nell'anno 63, non quando io l'ho scritto, perché avevo 6 anni nel 63, ma il primo romanzo si svolge nel 63, anche se ci sono alcuni racconti che si svolgono nel 57, nel 50, nel 58 e uno addirittura nel 43, sulla linea Gustav, durante,
certo,
la guerra.
Durante la guerra.
Però i romanzi partono dal 63 e ricostruiscono un po' l'atmosfera degli anni 60. Insomma, io mi sono molto appassionato all'idea di ricostruire questo mondo perduto degli anni 60, quando io ero bambino, che però sono anni di cui mi ricordo molto bene l'atmosfera. Ecco, quando ero bambino mi ricordo che era davvero un mondo diverso. Poi crescendo ho attraversato anch'io da bambino il 68, l'ho vissuto un po' meglio di riflesso attraverso il mio fratello maggiore, che qua conoscete bene,
grandissimo Aquila naturalmente,
che ha portato a 15 anni ha portato il 68 nella nostra famiglia. C'è anche un raccontino che avevo scritto qualche anno fa in cui si racconta di come il 68 è entrato nella nostra famiglia con grande stupore sia di mio padre, no, borghesia fiorentina, sia di mia mamma, fervente cattolica, per cui è stato una specie di uragano che è entrato attraverso il figlio maggiore, assolutamente inaspettato e sbalorditivo, ecco.
Con grande stupore e con grande disappunto. Sì, con ogni probabilità.
Esatto.
Torniamo a
incredulità.
Cioè, incredulità. Torniamo nel più bel sogno. Il commissario Bordelli è straordinario, crea, genera enorme empatia, racconta, come dire, degli anni 60, ma racconta degli anni 60 a Firenze, questo è importantissimo.
Esatto, sì,
a Firenze. Molto importante, c'è un contenitore che è insieme contenuto, quello fiorentino, in qualche modo.
Le storie del commissario non possono essere trasferite in altre città, sono personaggi molto fiorentini, che possono magari anche, come dire, essere capiti e apprezzati in altri posti.
Quello di
poi
sicuro.
Nel senso, cioè, sono tradotti anche all'estero. Il Bordelli col suo maggiolino ha fatto il giro d'Europa come dire, è apprezzato anche lì, per cui vuol dire che c'è qualcosa che arriva anche agli altri, però non può essere ambientato a Milano, a Roma o a Palermo. È una, sono storie assolutamente fiorentine come spirito, ecco.
Come spirito, come ambientazione, però sì, come spirito tantissimo. E ci racconti in qualche modo, è nostalgia la tua? Non credo. Ci racconti di un mondo perduto?
No, è memoria. È memoria. Soprattutto memoria. Non è tanto nostalgia, ma è, come dire, ricordare qualcosa che è esistito e che è poco raccontato. Devo dire, gli anni 60 non li trovo molto nella, se non quelli coevi, insomma, gli autori che hanno scritto negli anni 60 e ambientato le storie in nell'epoca in cui le scrivevano. Altrimenti adesso, no, ci sono altre epoche che sono raccontate. Gli anni 60, almeno che io sappia, li, soprattutto a Firenze, li stiamo raccontando io e Leonardo Gori.
Sì, assolutamente, non c'è dubbio. Naturalmente qui, come dire, l'omicidio è il motore. È il motore, sì, però, per mettere in moto una macchina molto più complessa.
Diciamo che sì, è una, come si dice sempre, una scusa per poi fare altro. A me interessa, lo dico sempre, non amo il meccanismo della investigazione, cioè i romanzi che si basano unicamente sull'investigazione non mi appassionano. Mi appassiona l'indagine umana, se poi passa attraverso l'indagine criminale mi va benissimo.
Diciamo, anche divertente, stimolante.
Sì, ci può essere questo filo, no, teso dentro che riguarda l'omicidio, ma al di là di questo mi interessa raccontare l'umanità dei personaggi.
Quanto mai va letto, naturalmente, ed è molto godibile, si gode ogni pagina proprio della scrittura per iniziare. E questo, come dire, lo sappiamo perché conosciamo Marco Righi dai tempi dell'Inquilino e non eravamo neanche in via del Rosso Fiorentino, se non mi ricordo male, per cui raccontiamo un po' di trama. Ho detto che va letto, però un po' di trama ce la devi dare.
Allora sai che io sono molto restio.
Sei molto
me
restio.
Lo fai apposta, me lo fai apposta.
Un accenno. Siamo
allora arrivati... diciamo così, che comincia, che insomma sono le prime pagine in cui comincia in un giorno in cui Bordelli si sveglia, mentre si fa il caffè sente il brivido della primavera. Siamo alla fine di aprile, la primavera è inoltrata, ma ogni anno lui sente a un certo punto, un giorno, questo brivido della primavera, e può arrivare anche a febbraio oppure a maggio, ma sente questa elettricità sotto la pelle. Ecco, e in questo anno questo brivido è accompagnato dal movimento studentesco e da sue aspettative personali. Lui viene da vicende piuttosto dure. In questa mattina lui sente che questi fantasmi del passato, come si chiamava il romanzo precedente, si stanno un po' sciogliendo, esatto. E per cui si sente più leggero, ecco, è un Bordelli più leggero che affronta la vita, e poi invece poi la vita professionale gli riserverà delle sorprese invece pesanti, ma lui mantiene questa leggerezza di base e va avanti così.
La più grande lezione, secondo me, del commissario Bordelli, cioè stare dentro un grande passato duro, doloroso, importante, un presente sempre difficile, con grande leggerezza e con uno spirito anche molto fiorentino, lasciami dire.
Con l'ironia fiorentina. Qui c'è tanta ironia in questo romanzo e dunque tanta sofferenza, perché l'ironia è un rimedio contro la sofferenza.
Non c'è alcun dubbio. Due luoghi incontriamo subito, sono l'Impioneta, quando appunto parte questa mattina del brivido, della scoperta, dell'arrivo della primavera, e poi, commissario, c'è stato un omicidio a Montorsoli.
Sì, ma non solo. Questo non lo posso dire.
Lo so molto bene, per questo cercavo di pungolarti.
Non lo posso dire, ma insomma, anche a livello di trama poliziesca ci sono diverse sorprese. E poi c'è tutto il contorno, i soliti suoi amici, che a me stanno tanto simpatici.
E che in qualche modo si ripresentano loro a prescindere da te, secondo me.
Sì. vengono lì a dire allora io quando mi racconti
così come il commissario Bordelli è il vero autore di questo libro,
certo, sì, è lui che lo scrive, è lui che me l'ho detta e io non posso fare altro che obbedire alle sue richieste.
Nel più bel sogno, una nuova avventura del commissario Bordelli, il nuovo romanzo di Marco Vichi dedicato al commissario Bordelli, esce giovedì, dopodomani.
Esatto, esce giovedì in libreria e lo stesso giorno ci sarà la presentazione ufficiale dell'uscita al Cinema Alfieri alle 18:15.
Allora arrivederci ad Alfieri giovedì alle 18 con Nel più bel sogno, sempre Guanda. Marco Vichi, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
E 30 anni e non hai un lavoro? Attivati con Borse Lavoro. Borse Lavoro è un progetto della Fondazione Caript che offre ai giovani di Pistoia uno strumento per facilitare l'inserimento lavorativo. Come funziona? Trova un'azienda interessata a diventare partner dell'iniziativa e disposta ad assumerti. La Fondazione contribuirà con 600 euro al mese. Scopri di più su fondazionecrpt.it o chiamaci allo 0573 97420.
Musicus Concentus presenta E Jazz Supreme, ultimi due appuntamenti alla Sala Vanni. Venerdì 17 Francesco Ponticelli Sextet Big Mountain Small Path. Venerdì 24 Human Field. Ingresso 12 euro più diritti prevendita circuito box office e 20 euro alla porta. Ridotto 15 euro soci Coop, Arci, Lungarno e Under 25. Info musicusconcentus.com.
Contro Radio.
athlete, so you think you're transcending. Always and always and always ascending. Positive progression, but
le 9.05, martedì 14 novembre 2017, questa è Todo Cambia su Controradio Radio, ci spostiamo a parlare e ci sembra veramente necessario farlo dopo questa nostra apertura questa mattina sull'energia, il tema enorme dell'energia, del petrolio, la fine del petrolio, l'inquinamento che invece continua, ripartono le emissioni di CO2, è in corso COP23 a Bonn, per questo cerchiamo anche di tenere un'attenzione su questo tema, su queste vicende molto pesanti che riguardano il clima, che riguardano i comportamenti anche dei giganti, Stati Uniti, Cina, India, Unione Europea. Riparte, dicevamo, a Campi Bisenzio dal 16 al 18 di novembre, si parte dopo domani, da giovedì al 18 di novembre, il Festival dell'Economia Civile a Campi Bisenzio. Il sindaco Emiliano Fossi, buongiorno a lei e bentrovato. C'è un problema di collegamento telefonico con il sindaco di Campi Emiliano Fossi, proveremo a sentirlo tra qualche secondo. Nel frattempo la notizia dell'ultima ora è che ad Agrigento è stato arrestato un candidato del Movimento 5 Stelle per estorsione, è stato accusato di estorsione dai dipendenti, è stato arrestato il candidato del Movimento 5 Stelle Fabrizio Lagaipa, imprenditore di 42 anni, il primo dei non eletti nella provincia di Agrigento alle scorse elezioni regionali e proprietario e gestore di un noto albergo in città, accusato da alcuni suoi dipendenti di pesanti irregolarità nelle dichiarazioni al fisco. Le verifiche degli inquirenti si basano sulla regolarità dei contratti, sulla rispondenza fra gli emolumenti dichiarati e quelli effettivamente versati. Questo accade in questi momenti ad Agrigento, la notizia dell'ultima ora. Proviamo tra poco a tornare a Campi. Era caduta la linea, invece adesso ci siamo. Siamo col sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi sul Festival dell'Economia Civile. Bentrovato, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ricordiamo che cos'è questo festival, diciamo, non siamo alla prima edizione per fortuna.
No, siamo alla seconda dopo l'edizione dell'anno passato, quindi in quest'anno noi abbiamo provato a costruire il primo distretto dell'economia civile in Italia. L'economia civile è un altro modo di guardare all'economia che prova a mettere al centro l'uomo, le relazioni sociali, gli elementi della collaborazione, della reciprocità e il fatto quindi dell'aiuto reciproco, quindi dove tutti i pezzi di una comunità devono collaborare per il bene pubblico e poi, diciamo, per il raggiungimento della felicità pubblica, in estrema sintesi. E in questo anno abbiamo provato a lavorare su alcuni temi, su alcuni capisaldi che hanno visto anche poi delle realizzazioni pratiche. E quindi infatti, il secondo festival sarà un modo per fare una verifica sul lavoro fatto in quest'anno, ma anche per confrontarsi tra buone pratiche, perché ci saranno persone che verranno da tutta Italia.
Questo è molto interessante, nel senso che evidentemente il passaggio, come dire, ai fatti, alla concretezza, alla praticità in questo momento è tutto, anche perché non è sempre facile parlare di questi argomenti. Prima parlavamo con un esponente di Greenpeace del fatto che continuiamo a dare soldi pubblici a centrali pesantemente inquinanti Mentre invece ad esempio i finanziamenti pubblici alle rinnovabili sono sempre stati molto stigmatizzati, molto criticati, sì. Che sembra un grande controsenso dal nostro punto di vista, per cui non è facile passare al concreto, no?
No, non è facile, anche perché c'è un grande pregiudizio su questi temi in generale. Quando si affrontano cose e provano a guardare la situazione, l'esistente, da un'altra prospettiva, il minimo che si sente dire è fuffa, cioè cose molto alte e poi alla fine non hanno realizzazione pratica. Invece la realizzazione pratica l'hanno, perché noi in quest'anno abbiamo dimostrato che a quei postulati teorici, diciamo, a quelle impostazioni di fondo, poi sono seguite realizzazioni pratiche. E penso per esempio a tutto il tema del lavoro che abbiamo fatto, stiamo facendo sulla lotta allo spreco alimentare e non, dove abbiamo firmato il patto con Caritas Vicariale, Società della Salute, della lotta allo spreco alimentare, quindi con le mense scolastiche, ma le mense aziendali, noi recupereremo tutto il cibo, quello utilizzabile. Abbiamo acquistato degli abbattitori alimentari che servono a mantenere il cibo recuperato in condizioni, diciamo, da poterlo poi redistribuire. Stiamo sviluppando una piattaforma di e-commerce da questo punto di vista. Oppure sulla lotta allo spreco non alimentare, l'apertura dell'emporio solidale dei giorni scorsi Fai da Noi, cioè dove grazie all'accordo con Leroy Merlin noi mettiamo a disposizione degli strumenti per il fai da te in casa, un martello piuttosto che un trapano, che è un decespugliatore, dove le persone possano andare a prenderli e in cambio restituiscono con rispettivo, non in moneta ma in volontariato civico per la città, quindi un patto di cittadinanza attiva, e così su altri fronti.
Sul sito del Comune di Campi trovate naturalmente tutti i dettagli per questa nuova edizione del Festival dell'Economia Civile. C'è un programma ampio da dopodomani fino al 18. Mi sembra bello sottolineare questo richiamo che fate ad Adriano Olivetti per dare un'impronta politica, diciamo così, per capire che sapore ha questa vostra iniziativa. Adriano Olivetti, sindaco.
Ma allora, intanto c'è questo spettacolo bello di venerdì 17 alle ore 21 al Teatro di Campi, al Teatro Dante Carlo Monni. È perché comunque nell'impostazione di questa grande figura dell'imprenditoria italiana c'è sempre stato una filosofia, un approccio diverso, quindi rapporti all'interno dell'azienda, il ruolo dell'impresa nella società, nella comunità. Insomma, è un punto di riferimento, probabilmente non solo per Campi, ma è un punto di riferimento per chi prova a guardare le cose da un'altra prospettiva. E anche all'interno dell'economia civile ci sono molti richiami all'esperienza di Olivetti e quindi a quella parentesi importante della nostra storia. Quindi è un riconoscimento, è un tributo dovuto e sentito veramente.
Grazie Milano Fossi, il sindaco di Campi Bisenzio. Si parte giovedì, venerdì e sabato il Festival dell'Economia Civile a Campi Bisenzio. Buona giornata.
Buona giornata, grazie.
Mi sono scavato la casa, che poi più che altro è una buca, e non c'entrano il vuoto, la terra e i lombrichi. Pensavo avesse il giardino più grande, non sono riuscito a piantarci il mio cane, che più che altro era un orso ciccione che mi stava a guardare. Ormai è definitivo che mi sono scavato la casa, che è quasi come una chiesa, e all'altare i miei giochi mi chiamano, mi chiamano, mi chiamano, mi chiamano, mi chiamano. E voi andate a bere, a ballare, che io mi metto un mantello, che se premo la F sparisco e mi vedete nel cielo. Ma mi tocca aspettare domani per salire più in alto, e mi sono anche rotto i coglioni di raccogliere gli altri cani, non mi annusano più. Stanotte ho ritrovato il mio cavallo, pensavo fosse morto, pensavo fosse morto, e ora lo devo accudire, devo dargli da mangiare, e ora lo devo accudire, devo dargli da mangiare. E voi andate a ubriacarvi, a copulare, che io continuo a scavare, e se poi trovo il fondo vi scrivo e mi leggete sereni.
per salire più in alto. E mi sono anche rotto i coglioni di raccogliere lame. E gli altri cani non mi salutano più.
Alle 9.18 i dati Istat, pensate, soltanto aggiornati al 2015, indicano che soltanto in Italia quasi 7 milioni di donne hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Più del 31% tra i 16 e i 60 anni, le donne uccise solo nel 2014 sono state 152, di cui 117 in ambito familiare. Per fortuna cerchiamo di parlarne spesso, c'è un progetto della nostra emittente radiofonica di Controllo Radio con il contributo della Regione Toscana e della SIAE che si chiama Mai in Silenzio, la musica contro la violenza di genere. Saluto e ringrazio la vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Toscana Monica Barni, buongiorno a lei e bentrovata.
Buongiorno.
Ci sono tanti modi per combattere questo fenomeno, diciamo questo per iniziare. È importante premere più tasti?
È importantissimo, perché appunto bisogna... cioè è necessaria una svolta culturale, e una svolta culturale si ottiene solo se si lavora su tanti fronti che vanno appunto dal sostegno alle donne vittime di violenza, e quindi al sostegno ai centri antiviolenza, al codice rosa, alle case rifugio, ma anche sul tema bisogna lavorare sul tema della prevenzione. E la prevenzione prima di tutto si fa attraverso l'educazione.
La prevenzione passa inevitabilmente dalle scuole. Noi abbiamo scelto di partire, di passare dai licei musicali e di usare la musica come strumento di cultura, per fare veramente dei ragionamenti e impostarli tra gli studenti in maniera diversa.
Sì, usiamo i linguaggi che sono più vicini alle giovani generazioni, e quindi la musica che si accompagna con il linguaggio verbale, con le parole, e sia le parole che la musica servono appunto a riflettere su un problema che è un problema ormai quotidiano. Ho visitato alcune di queste scuole dove si sta lavorando e si sta producendo una canzone, e devo dire che i ragazzi stanno facendo un lavoro bellissimo.
È interessante questo approccio trasversale, dove i ragazzi parlano ad altri ragazzi di questo tempo. Questo secondo me mi sembra una svolta anche più feconda, no, delle consuete, diciamo, lezioni frontali, mi verrebbe da dire, no?
Sicuramente c'è il tema della riflessione prima di tutto, perché insomma sono ragazzi che devono scrivere i versi di una canzone, devono scrivere musica su un tema preciso, e quindi riflettono su questo tema per scrivere, e poi sicuramente parlano ai loro coetanei, e quindi sicuramente sarà un messaggio che ha la possibilità di arrivare in maniera più diretta, perché appunto c'è una condivisione di intenti e di linguaggi.
C'è un percorso formativo nei licei musicali e in altre scuole superiori della Toscana, proprio con operatori specializzati su questo tema, la violenza di genere, la produzione di un CD, la partecipazione al meeting dei diritti umani, ricordiamolo, organizzato dalla regione il prossimo mese di dicembre, la campagna di diffusione di questo progetto, musicisti che entrano nelle scuole, i tutor musicali, vincitori del concorso 100 Toscana 100 Band, quindi veramente tante iniziative anche, come dire, anche belle, piacevoli, non necessariamente, come dire, pesanti, no? Questo secondo me è un passaggio importante, che alle volte poi tendiamo a non essere efficaci perché non parliamo il linguaggio giusto. Un'ultima battuta su questo.
Sì, sicuramente leggerezza e condivisione dei linguaggi, ma anche grandissimo impegno. E poi a me piace moltissimo il valorizzare progetto su progetto, cioè i giovani che hanno partecipato a 100 Band adesso sono i tutor nelle scuole. Veramente mi sembra un modo per valorizzare quello che è stato fatto e per produrre un impatto sempre maggiore, un impatto che in questo caso va verso il tentativo di dare una soluzione a un problema sociale che davvero riguarda tutti noi.
Monica Bagni, buon lavoro, buona giornata, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Siamo venuti a vederti suonare, a vederti ballare, a vederti piangere quando avrai finito. Perché non c'è più niente, perché non c'è più gente che ti viene a sentire. Siamo venuti con queste quattro gambe, questi quattro orecchi e un cuore solo, a sentire come scrivi, cosa dici, cosa hai messo fra queste tue canzoni.
Alle 9.23, con grande piacere che dopo aver parlato con la vicepresidente della Regione Toscana del progetto Mai in Silenzio, la musica contro la violenza di genere, con grande piacere che ne parliamo anche con con la persona che state sentendo cantare in questo momento, che è Tommaso Novi. Buongiorno Tommaso e bentrovato.
Buongiorno a tutti, ciao.
Com'è per te partecipare a questo progetto dove bisogna cercare di ragionare con la musica intorno alla violenza di genere?
Guarda, intanto è una sorpresa, ho colto con grandissima curiosità interesse. È un progetto molto intelligente e molto simpatico, perché mi hanno buttato dentro due scuole, una pisana e una livornese, e in un gruppo di ragazzi, necessariamente della solita classe, bisogna scrivere questa canzone. Un testo difficilissimo, perché l'argomento comunque richiede una certa attenzione, una certa delicatezza, e sempre mantenendo alto un discorso artistico, perché bisogna una canzone e deve essere bello, deve essere interessante, deve far parlare, deve far emozionare, e mi ci sono infilato di testa. È una cosa molto bella, siamo arrivati alla fine della prima fase, i brani sono pronti, stiamo andando in studio di registrazione, studi di registrazione professionali, dove i ragazzi si confronteranno con strumentazioni e figure professionali, e poi andremo su un palco live a casa vostra, veniamo a suonare queste canzoni. È una roba strepitosa, sì, ci stiamo divertendo come dei matti, nulla di più bello per quest'autunno-inverno 2017-2018.
Mi dici una parola soltanto su come li hai visti questi ragazzi di cui si parla per stereotipi, invece dacci tu come l'hai vista tu la situazione, come sono, rispondono, non rispondono, dici tu.
Allora guarda, questi ragazzi sono very smart, come dicono gli inglesi, sono molto intelligenti, molto veloci. E un aggettivo che me li fa inquadrare ancora meglio e che mi ha fatto riflettere in questo periodo è disincantati. Non li sconvolge niente, e guarda, te lo dico come una cosa positiva, è una cosa che mi sorprende nelle nuove generazioni. Io ho quasi 40 anni, vado in una classe a raccontare le mie esperienze di musicista, anche la mia vita. Io racconto spesso anche nella mia intimità ai miei allievi, io ho anche altre cattedre di musica a Pisa, e quando racconto vedo dei ragazzi disincantati, nel senso che sono lì coi piedi per terra, ti ascoltano, non si sconvolgono di nulla e si muovono, vanno avanti e operano. Sono poi dei musicisti strepitosi. Io sono stato fortunato, sia la classe livornese che quella pisana, sebbene con due sistemi molto diversi, certo. una più acustica, più da impianto quasi da camera, quella pisana più rock pop, sono strepitosi, suonano di brutto, io sono proprio lì in punta di piedi fra loro, fanno tutto loro, sono soltanto lì a gestirli e a indirizzarli verso la loro strada, che ce l'hanno molto ben presente.
Tommaso Novi, io ti auguro buona giornata e grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti, un abbraccio grandissimo, ci aggiorniamo molto presto.
Grazie,
ciao.
Per averci aiutato a raccontare Mai in Silenzio, la musica contro la violenza di genere, contro il radio, con il contributo di Regione Toscana e SIAE.
Per capire cosa leggi, per non sembrare uguale, per intuire cosa mangi, per non rimanere uguale, a contare quanto investi, per non restare uguale.
Usted se debe estar preguntando ¿qué pasa en Argentina? ¿O por qué hoy todos hablan de default? ¿Qué son fondos buitre? ¿Afecta esta situación a otros países? Pues bien, si no es economista o aún no...
Oggi è martedì 14 novembre. Il 14 novembre del 2002 l'Argentina va in default su un pagamento di 805 milioni di dollari statunitensi alla Banca Mondiale.
Un, che è un default? Un default es principalmente una suspensión de pagos y se da cuando un deudor no cumple con sus obligaciones de la deuda. Esto no quiere decir que el país está en quiebra, ya que el deudor no dispone de dinero para el acreedor, pero sí tiene otros activos. Cuando un país no tiene liquidez para pagarle a sus acreedores, los llamados fondos buitre entra en default o en cesación de pagos. 2. ¿Qué son fondos buitre? Los fondos buitre son administradores de capital de riesgo que compran una deuda pública a bajo precio en una economía cerca a la quiebra y luego accionan judicialmente para cobrar el 100% de los bonos más los intereses.
Le 9.30, il giornale radio di Popolare Network, Todo Cambia, torna domattina alle 8.35.
Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Afghanistan almeno 62 morti in scontri tra i talebani e le forze governative, successo nella provincia meridionale di Kandahar. Centinaia di vittime, migliaia di persone senza casa in Iran, soccorritori al lavoro nella zona del terremoto di due giorni fa. Nel paese oggi è lutto nazionale. Ad Agrigento arrestato un candidato dei 5 Stelle alle ultime regionali. Fabrizio La Gaipa è accusato di estorsione. Nel voto del 5 novembre non è stato eletto. Dimissioni o esonero? Oggi Giampiero Ventura potrebbe lasciare la panchina dell'Italia. Ieri a San Siro il pareggio con la Svezia che lascia la nazionale fuori dai mondiali. Nel pomeriggio è previsto tempo sereno a nord, nuvole sulla Toscana, piogge sul resto del centro-sud. Sono le 9.31 minuti, con il giornale radio ci risentiamo alle 10.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Di Firenze è nata Graneria, il nuovo concept di ristorazione ideato da Farina 00 basato sull'arte bianca. Le migliori farine locali si sposano con prodotti stagionali a chilometro zero per dare vita ad esclusive ricette, tutte rigorosamente fatte a mano. Pizze a lievitazione naturale, primi di pasta fresca, pasticceria e specialità del giorno per un menù ricco di artigianalità e passione. Farina 00 è a Firenze in Viale Matteotti 30. Per tutte le info cerca Farina 00 su Facebook. Il Giappone è un luogo affascinante ed enigmatico. È molto più degli stereotipi che tutti conosciamo. Per scoprire la sua magia, storia e tradizioni con chi il Giappone l'ha vissuto, partecipa al corso interculturale Una finestra sul Giappone dal 28 novembre a Firenze, a Palazzo Coppini. Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni digita www.lifebeyondtourism.org.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì e la domenica alle 9.35.
Livorno è già tempo di Natale. Dal 18 novembre al 6 gennaio, ogni venerdì, sabato e domenica, il villaggio di Natale ti aspetta con mercatino, giochi, spettacoli ed animazioni. Incontra Babbo Natale, visita la sua casa e partecipa ai laboratori con gli elfi.
Il villaggio di Natale, realizzato da artigiani e artisti livornesi con materiale di riuso e riciclo, ti aspetta al parco del teatro Villa Mimbelli, via San Jacopo Acquaviva 63, Livorno. Info prolocolivorno.it, Villaggio di Natale Livorno.it e pagina Facebook Il Villaggio di Natale.